Liliana Gorini, buonasera, amica davvero, oltre che autorevole donna ricca di informazioni, ci beccano sempre loro, Movisol, Lyndon LaRouche, e la previsione su quel che sarà a livello europeo, a livello mondiale da qui a dicembre non sembra per niente bella. Liliana Gorini, ancora buonasera, benvenuta.
Grazie,
riflessioni,
buonasera.
Riflessioni su quanto detto dal professor Paolo Savona nella seconda parte. Soddisfatta? Qualcosa da puntualizzare?
Sì.
L'idea di vendere il patrimonio pubblico italiano, come cioè venduto quello, poi non ce n'è più. Ecco, che cosa.
Sì, penso che non sarebbe neanche sufficiente. Su questo forse non concordo pienamente con il professore, ha detto molte cose che chiaramente dimostrano la sua competenza, che a cui avevo fatto cenno già prima del suo intervento. Il problema è se si guarda la crisi dal punto di vista italiano non si vedono altre soluzioni. Noi la guardiamo dal punto di vista internazionale, quindi vediamo una soluzione che è un cambiamento del sistema finanziario, passando da un sistema puramente monetario, quindi concentrato sulle monete, sulle valute, sul debito sovrano, a un sistema creditizio che invece metta fine alla speculazione e promuova invece l'economia reale, quindi elargisca crediti non alle banche speculative, ma le elargisca alle imprese, all'agricoltura, alle infrastrutture, a tutte quelle cose che hanno bisogno di finanziamenti e che non li hanno, perché tutti i soldi del Fondo Salva Stati, come ho detto prima, vanno in realtà a finanziare banche che sono anche banche d'affari. Teniamo presente che molte delle banche coinvolte nella crisi greca e anche nell'attacco speculativo alle nostre titoli di Stato sono banche straniere, in larga parte francesi, che hanno un'esposizione in derivati e che speculano sui titoli di Stato come se fossero un altro titolo tossico. E questo chiaramente non si può risolvere vendendo il patrimonio nazionale, si deve risolvere andando alla radice del problema e vietando, come diceva anche il professor Savona, questi strumenti derivati e queste speculazioni. Non c'è altra via e LaRouche questo lo dice già da 10 anni, ecco perché la sua credibilità è molto aumentata negli ultimi mesi, perché lo dice da molto tempo. Se non arriveremo a questa Glass-Steagall, a questa riforma del sistema finanziario internazionale, rischiamo di perdere non solo la sovranità, ma anche la capacità degli stati di sopravvivere.
Detto questo, insomma, domani ci sarà questa eventualità possibile di una fine delle operazioni governative in Italia. Se dovesse davvero prendere piede l'ipotesi di questo governo tecnico, guida Mario Monti, più volte abbiamo spiegato chi è, i nostri ascoltatori, e chi rappresenta fondamentalmente, che cosa potrebbe accadere? Sarebbe davvero totale la cessione di sovranità nazionale? Sarebbe la fine? Sarebbe una nuova finestra verso la modernità? Cosa potrebbe accadere? Quando parlo di modernità, ovviamente lo dico in senso ironico, perché qualcuno sta usando, anzi tutti stanno usando l'Europa come sponda, l'opposizione per accusare il governo, la maggioranza di non agire secondo i diktat dell'Europa, la maggioranza per giustificare certe sue scelte, perché richieste imposte dall'Europa, dalla BCE, da questi organismi sovranazionali che avocano a sé modo sotterraneo sempre più sovranità, sempre più potere che spesso e volentieri fino a qualche anno fa era di competenza degli stati nazionali. Ecco, che cosa succederà?
Su questo sono completamente d'accordo con il professor Savona, che appunto lo sa bene perché è stato parte di un governo tecnico. Se fallisce un governo politico, la gente smette di aver fiducia nella politica. Se fallirà e fallirà un governo tecnico, anche se guidato da Monti e da personalità che sembrano avere una fama di competenza e di essere al di sopra delle parti, sarà la fine della fiducia in tutte le istituzioni. E dico fallirà perché il problema non è chi sarà il capo del governo, il problema è che le decisioni sono già state prese, e sono contenute in quella lettera di Richer e Draghi al governo italiano, anche se in breve, dietro quella minaccia minatoria all'Italia di adottare misure di austerità draconiane, ci sono intenzioni ancora più pesanti. Non c'è austerità, non c'è pensione a 150 anni, non c'è taglio degli stipendi degli statali che possa rifinanziare una bolla speculativa che non è rifinanziabile. Su questo purtroppo qualunque governo fallirà. La Rus l'ha ripetuto tantissime volte, l'Europa è destinata a se adotta questa via è destinata a fallire, e quindi non solo l'Italia ma anche la Germania, la Francia e anche l'Europa come Unione Europea è destinata a fallire. Il governo Monti, se continuerà e verrà chiaramente messo in sella con l'intenzione di adottare le misure proposte dalla BCE con più severità di Berlusconi, il governo Monti fallirà anche quello, perché si ritroverà una rivoluzione nelle piazze, si ritroverà la mobilitazione dei sindacati, si ritroverà manifestazioni come quelle di Occupy Wall Street negli Stati Uniti, che occupano appunto Wall Street già da ormai da 50 giorni, perché la popolazione non ne può più di dovere fare sacrifici che non servono a niente, se non rifinanziare la bolla speculativa delle banche, e le quali banche continuano ad avere bonus miliardari mentre la gente non arriva a fine mese.
Liliana Guarini, sentiamo qualche ascoltatore, sentiamo se ha qualcosa da aggiungere, qualcuno a casa, al lavoro, 0266203529. Poi una domanda: perché certi uomini che vanno a occupare posizioni di governo anche in Italia presto o tardi finiscono sempre nei quadri della banca Goldman Sachs? Sarà un caso? Ma la risposta dopo gli ascoltatori. Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera.
Buonasera, sono Rosy da Lunate Pozzolo.
Buonasera.
Intanto Padania Libera.
Sì.
E per dirla ai nomadi, allora, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio.
Va bene.
Io volevo fare una domanda alla signora Guarini.
È qua.
Allora, qualora io dovessi avere dei risparmi e ipoteticamente dovessimo uscire dall'euro, i nostri soldi come verrebbero valutati? Cosa ci rimetteremmo e che cosa ci guadagneremmo? Grazie.
Va bene, allora, se non so se ci sono altre telefonate, si sentiamo la 0266203529. Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera.
Sono Gianluca da Torino.
Buonasera.
Buona Padania. Dunque, a parte sono contrario a governi tecnici di ogni genere. Tanto una riflessione però sul sistema pensionistico.
Può parlare un po' più vicino al microfono,
sì, non
altrimenti non sentiamo nulla.
No, è che sono con l'auricolare, ecco. Mi sentite meglio?
Sì, adesso,
adesso
sì, grazie.
Ok, no, soltanto una riflessione sul sistema previdenziale, spero di non andare troppo fuori tema, visto che ci impongono questa riforma delle pensioni. Ma non si potrebbe, da domani si decide, si va tutti col sistema contributivo da domani. Visto che io andrò col fine del sistema contributivo perché ho incominciato a lavorare nel 97, però non si deve fissare un'età pensionabile, quello che secondo me è sbagliato, uno deve poter andare in pensione quando vuole, a 80, a 40, a 30, sulla base dei contributi che ha versato e sulla base delle aspettative.
Posso farle una domanda? Lei
sì.
Pensa a questa ipotesi a partire da oggi per il futuro o...
No,
penserebbe anche di applicare questa norma in modo retroattivo, cioè chi è in pensione si ricalcolerebbero i contributi.
Oggi sì, chi va da domani in pensione dovrebbe per motivi di equità, perché comunque chi ci andrà dopo domani andrà col metro contributivo, chi ci va oggi va ancora con un sistema misto. Però quello che è sbagliato secondo me è il fissare un tetto per l'età pensionabile,
bene,
perché se
bene.
Uno è lì dipende quanto uno vuol più prendere.
Gianluca, grazie, ecco, in questo caso forse il discorso è più settoriale ed è meno di competenza di questa trasmissione, per il semplice fatto che, come stavamo discutendo nella seconda parte e ancora adesso anche con Liliana Guarini, queste sono misure che fanno parte di un pacchetto di provvedimenti che ha chiesto la BCE, ma che fondamentalmente è stato reputato dal professor Savona e credo anche da Liliana Guarini inutile, se vogliamo, per ristabilire un principio di benessere e funzionalità nell'economia nazionale. Ho detto bene, Liliana Gorini?
Benissimo,
non mi sono sbagliato. Cioè, al di là della discussione sul servizio previdenziale nazionale, che sicuramente deve essere rivisto, però questa piccola richiesta fatta dalla BCE si inserisce in un quadro di pressanti richieste che non si capisce bene dove vogliano portare, che poco respiro darebbero all'economia asfittica italiana. Che cosa ne pensi?
Allora, intanto la prima domanda dell'ascoltatrice sul che cosa accadrà ai nostri risparmi se uscissimo dall'euro, ci guadagneremo o ci perderemo. Io penso che ci guadagneremmo, soprattutto perché se no, altrimenti, adottando le misure proposte, imposte dalla BCE e dall'Unione Europea, rischiamo in effetti di provocare una crisi dei nostri risparmi. Perché? Perché l'obiettivo, ripeto, questo lo dico spesso, ma è stato detto anche in alcune occasioni da altri, oltre che da me, l'obiettivo di queste misure non è salvare gli stati, non è salvare i risparmi, ma è salvare le banche, che hanno un'esposizione in trilioni, quindi non miliardi, ma migliaia di miliardi,
esatto,
in titoli tossici derivati, che vanno coperti da qualcuno. E chi pensate che li debba andare a coprire? Sono i nostri fondi pensione, sono i nostri risparmi, sono i nostri conti titoli che magari sono investiti in BTP. Quindi nel momento in cui mettiamo in crisi questo sistema, e l'Italia ha in questo momento un potere che non immagina di avere, quello di far saltare questo sistema dell'euro. Nel momento in cui salta questo sistema dell'euro, vengono garantiti i risparmi. Certo, da solo la misura di uscire dall'euro da sola non basta, bisogna contemporaneamente prendere misure come quella proposta dalla Rusci di una separazione tra banche commerciali e banche d'affari che garantiscano i nostri risparmi, cioè le banche d'affari non hanno più garanzie da parte dello Stato, invece i risparmi, i titoli, i conti correnti, i fondi pensione vengono garantiti dallo Stato. In questo senso sì, uscire dall'euro aumenterà il valore dei nostri risparmi.
Alla seconda domanda,
che non è attinente al
no,
tema,
no, per carità,
giorno,
ci mancherebbe.
Però posso dire che effettivamente il problema, come diceva lei Ortelli,
sì,
è che con la decisione di aderire alle misure proposte dall'Unione Europea abbiamo anche deciso di unificare tutti i sistemi pensionistici a livello europeo. Siccome nella maggioranza dei paesi europei si va in pensione a 67 anni, e questa è la tendenza anche in Italia. Nel momento in cui tornassimo alla sovranità nazionale potremmo scegliere un sistema previdenziale diverso. Io sono d'accordo che dovrebbe essere contributivo.
Detto questo, Liliana Gorini, prima di salutarci perché il tempo davvero stringe, la domanda che ho fatto al professor Paolo Savona è anche girabile a lei in questo momento, ossia questo gap, questa mancanza di unità politica a livello europeo non è stato forse un imprevisto, ma è stato forse una condizione voluta per favorire, possiamo dirlo dopo 10 anni oramai, possiamo dirlo, la nascita, l'esplosione di altre economie in altre parti del pianeta. È la solita teoria complottistica di Radio Padania Libera, di Roberto Ortelli, o c'è qualcosa di vero in questa?
No, è evidente dal modo in cui si sono comportati Sarkozy e Obama al G20, facendo le loro celebrazioni imperiali alla fine sulla guerra in Libia, in preparazione di un'altra guerra in Siria e in Iran che avrà proporzioni mondiali, rischia di provocare la terza guerra mondiale. Come dice la Rusci, il vero obiettivo non è neanche l'euro, il vero obiettivo è attaccare l'Eurasia, attaccare Russia, Cina, India, cioè quelle economie che invece non si sono date alla speculazione finanziaria e che hanno ancora un tasso di crescita per questo motivo. Quindi l'obiettivo della City di Londra e delle grosse banche, è stata citata la trilaterale, se vogliamo,
sì,
insomma, è stata citata Goldman Sachs che ha dato il potere.
Dal sito della Trilaterale si evince che Mario Monti ne è il capo, il chairman europeo.
Esatto. Ecco, quindi... c'è la Goldman Sachs da cui provengono sia Draghi che Prodi. Insomma, sappiamo che purtroppo questi enti sovranazionali hanno spesso anche effetti politici. Questo tipo di salotti della finanza e della politica mondiale hanno decretato che in questo momento sarebbe intelligente provocare la terza guerra mondiale, pur di non mettere fine al sistema speculativo. Chiaramente questo non è una teoria del complotto, insomma è evidente da come si stanno comportando. Si sta discutendo in Israele di un attacco all'Iran, molti sono contrari, anche se Netanyahu e il ministro Barak sono favorevoli.
Oggi la Russia ha detto in via ufficiale, ha avvertito Israele che sarebbe un errore un attacco all'Iran.
Ecco, assolutamente, sarebbe un errore e risponderebbero per le rime, e sono tanti, anche l'ex capo del Mossad di Shin Bet in Israele stesso dicono sarebbe una follia perché provocheremo un conflitto mondiale. Però questi fondi speculativi sono pronti a tutto pur di difendere la loro bolla speculativa, e non è una novità, insomma nel passato abbiamo visto che a seguito della depressione c'è stata una guerra, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti anche su questo.
Liliana Gorini, grazie ancora per essere stata con noi, buon lavoro, ci risentiremo presto perché ahimè torneranno d'attualità, sono già d'attualità questi temi, quindi non smetteremo di parlarne per ovvi motivi. Grazie ancora,
grazie
e buon lavoro.
Grazie a lei e buon lavoro.
Grazie a Liliana Gorini, www.movisol.org, lì trovate davvero tante notizie interessanti, tante notizie che non trovate da altre parti, quindi vi consiglio di dare un'occhiata al sito dell'Associazione del Movimento Diritti Civili e Solidarietà di Lyndon LaRouche, di cui appunto è presidente italiana Liliana Gorini. Grazie al professor Paolo Savona per essere intervenuto.